Io suono Forever Street di Sabino De Bari. Erano giorni in cui camminavo per chilometri di continuo ed avevo sempre un libro tra le mani, che leggevo ovunque, fermo ai semafori o in fila alla cassa del supermercato, negli ascensori o nell'ufficio postale. Anche mentre camminavo, se per questo, per quanto scomodo fosse, per via delle interruzioni continue che mi costringevano a lasciare una pagina a metà per dei minuti interi, durante i quali non facevo che pensare al desiderio di arrivare almeno all'ultimo capoverso. Era come se mi prudessero le mani e non potessi grattarmele, sentivo fastidio per la causa di quell'interruzione. Credo che quella fissazione fosse la mia personale versione del camminare sui marciapiedi senza calpestare le strisce. Sapevo che le persone attorno mi guardavano stranite, ma il punto è che avevo scoperto quanti spazi vuoti esistessero all'interno di una giornata e quante pagine fosse possibile leggere in quel modo, ribilanciando il tempo perduto a mio vantaggio. Portavo sempre un libro, anche in auto, era la mia lettura esclusiva da semaforo, ma i libri da semaforo erano le letture meno impegnative, le meno avvincenti, anche quelle che non richiedevano una soglia d'attenzione particolarmente elevata né un alto livello di partecipazione. Quando ero a piedi, invece, la mia capacità di straniamento era incredibile. La strada intorno a me quasi scompariva. Ne avvertivo richiami come stimoli laterali, procedevo per automatismi. Sollevavo di tanto in tanto lo sguardo per vedere dove finisse il marciapiede o a che punto della fila allo sportello postale fossi finito. Mi chiedevo come facessero tutti gli altri a starsene buoni buoni, incolonnati in silenzio, con lo sguardo fisso davanti e tutta la frustrazione dell'attesa nei loro occhi. Erano strani giorni, sospesi, indecifrabili, leggeri. E poi c'era Zelda. L'avevo conosciuta alla facoltà di lettere in un certo freddo mattino di marzo. Seguivamo lo stesso corso di letteratura italiana. Lei si accucciava da sola in fondo all'aula e scriveva per tutto il tempo sulla sua agenda, ma non credo prendesse appunti. Ogni tanto sollevava lo sguardo verso la finestra e si perdeva nel cielo fisso lì fuori, restava così per dei minuti interi. In quegli sguardi, però, a differenza degli occhi puntati nel vuoto delle persone in fila alla posta, non percepivo la minima traccia di irrequietezza o fastidio, solo l'inclinazione alla funga di una mente che era troppo veloce per tenere il ritmo della voce del docente, aveva bisogno di galoppare in grandi praterie di possibilità. Erano giorni in cui, per quanto rifuggissi le dinamiche di gruppo, non trovavo difficile entrare in contatto con gente nuova. Certo, ero ben lontano dai parametri di disinvoltura acquisita dalla maggior parte dei ragazzi nei corridoi. Per dirne una, non possedevo neppure la metà delle conoscenze musicali che loro tiravano fuori ad ogni conversazione.
Don Chisciotte della Mancia, Cervantes. In quel mentre scoprirono 30 o 40 mulini a vento che si trovano in quella campagna e non appena Don Chisciotte li vide, disse al suo scudiero: «La fortuna guida le nostre cose meglio di quel che potremmo desiderare. Perché, guarda lì, amico Sancho Panza, dove si scorgono 30 o poco più smisurati giganti con i quali mi propongo di venire a battaglia e di ucciderli tutti, in modo che, con le loro spoglie, cominceremo ad arricchirci, che questa è buona guerra ed è rendere un gran servigio a Dio togliere questa mala semenza dalla faccia della terra». «Che giganti?» domandò Sancho Panza. «Quelli che vedi lì», rispose il suo padrone, «dalle lunghe braccia, che alcuni possono averle di quasi due leghe». «Badi la signoria vostra», replicò Sancho, «che quelli che si vedono là non sono giganti, ma mulini a vento. E ciò che in essi sembrano braccia sono le palle che, girate dal vento, fanno andare la pietra del mulino». «È chiaro», disse Don Chisciotte, «che non te ne intendi di avventura. Quelli sono giganti. E se hai paura, togliti da qui e mettiti a pregare, mentre io combatterò con essi un'aspra e impari battaglia». E così dicendo, diede di sprone al suo cavallo ronzinante, senza badare a quello che il suo scudiero Sancho gli gridava per avvertirlo che, senza alcun dubbio, erano mulini a vento e non giganti quelli che andava ad attaccare. Ma egli era talmente convinto che si trattasse di giganti da non udire le grida del suo scudiero Sancho, né accorgersi, sebbene già fosse molto vicino, di quello che erano. Anzi, andava gridando a gran voce: «Non fuggite, gente codarda e vile, che è un cavaliere solo ad attaccarvi!» Nel frattempo si alzò un po' di vento e le grandi pale cominciarono a muoversi. Don Chisciotte, visto ciò, disse: «Anche se muoveste più braccia del gigante Briareo, me la pagherete!» E così dicendo, raccomandandosi ardentemente alla sua dama Dulcinea, chiedendole che lo soccorresse in tale frangente, ben coperto dalla rotella, con la lancia in resta, lanciò Rozinante a gran galoppo e assalì il primo mulino che gli stava davanti. Ma avendogli dato un colpo di lancia alla pala, il vento la fece girare con tanta violenza che ridusse in pezzi la lancia, portandosi via dietro cavallo e cavaliere, il quale rotolò molto malconcio per terra. Sancho Panza accorse a dargli aiuto con l'asino a tutta carriera e quando lo raggiunse trovò che non si poteva muovere, tale era stato il colpo che aveva dato con Ronzinante. «In nome di Dio», disse Sancho, «non avevo detto io alla signoria vostra che stesse bene attento a quel che faceva? Perché non erano se non mulini a vento e solo chi ne avesse altri in testa poteva non accorgersene?» «Sta zitto, amico Sancho», rispose Don Chisciotte, «che le cose della guerra, più di ogni altra, sono soggette a continui mutamenti. Tanto più che io penso, ed è certamente così, che quel mago Frestone, il quale mi ha rubato la stanza e i libri, ha cambiato questi giganti mulini per togliermi la gloria di vincerli, tale l'inimicizia che nutre per me. Ma la resa dei conti, dei suoi malearti, avranno poco valore di fronte alla bontà della mia spada. Così voglia Dio che tutto può», rispose Sancho Panza.
Il cacciatore di aquiloni di Khaled Hosseini, Amir Khan, Inshallah, sei riuscito ad avere questa lettera. Spero di non aver messo in pericolo la tua vita e mi auguro che l'Afghanistan non si sia dimostrato troppo inospitale. Sto pregando per te, dal momento in cui ci siamo lasciati. Avevi ragione a pensare che io sapessi tutto. Hassan me ne aveva parlato poco dopo il torneo di Aquiloni. Mi vergogno delle menzogne che per tanti anni ti abbiamo raccontato. Avevi ragione a essere infuriato. Avevi il diritto di sapere, anche Hassan, il fatto che la Kabul in cui vivevamo allora fosse uno strano mondo dove l'apparenza era più importante della verità e non assolve nessuno dei suoi peccati. So quanto tuo padre fosse duro con te. Eri un bambino. Vedevo la tua sofferenza e il bisogno estremo che avevi del suo affetto, e il mio cuore sanguinava per te, ma tuo padre era un uomo diviso. Lo amavo perché era mio amico, ma anche perché era un uomo buono, forse persino un grande uomo. Vorrei tu capissi che il bene che ha fatto, il vero bene, è nato dal suo rimorso. A volte penso che tutte le sue buone azioni, che ne avevano bisogno, non fossero altro che il suo modo per redimersi. Io ritengo, Amir Khan, che ci sia vera redenzione solo quando la colpa spinge a fare del bene. So che alla fine Dio perdonerà tuo padre, me e anche te. Spero che tu possa fare la stessa cosa. Perdona tuo padre se puoi, perdona me se puoi, ma soprattutto perdona te stesso. Quanto a me, è ora che me ne vada. Mi rimane poco tempo e desidero passarlo in solitudine. Per favore, non cercare di rintracciarmi, è la mia ultima richiesta. Ti affido alle mani di Dio, il tuo caro per sempre amico Rahim.
Io sono Susina di Marguerite Fatou. C'era una volta un mattino, e proprio in quel mattino, proprio quello là, la piccola Susina indossa un cappotto tutto nuovo, ampio e morbido, come una pelliccia. In tasca trova un chicco, un piccolo chicco di grano. In quel mattino, proprio quello là, Susina esce di casa e incrocia una gallina. Le dona il chicco di grano e la gallina becchetta e tutta contenta depone un uovo che regala a Susina. E proprio quel mattino là, Susina incontra una vecchia in cammino, le dona l'uovo. La vecchia cuoce l'uovo e regala a Susina una bella mela profumata. Quel mattino là, Susina vede tre corvi lucidi sulla strada, regala loro la mela profumata che essi tagliano con il loro becco forte. Poi lasciano il torsolo alle formiche perché lo puliscano per bene e per Susina niente. Susina, arrabbiata, prende il torsolo e lo lancia lontano. Un seme cade in una pozza d'acqua in mezzo al campo e quel mattino, proprio quel mattino là, dal seme nasce un melo che cresce e fiorisce tutto ronzante di api nel sole. Le api fanno il miele e lo offrono con il suo calore a Susina. E proprio quel mattino là, nel caldo del suo cappotto, Susina entra nella foresta, dove scopre un grande orso triste, seduto su una pietra. Susina gli regala il miele. L'orso piange col muso nelle zampe, è troppo triste per mangiare. Le lacrime scorrono e il miele si scioglie. Quel mattino là, l'orso non può più donare altro che la sua tristezza, tutta appiccicosa. Susina prende la tristezza, ma è così appiccicosa che deve portarsi dietro anche l'orso. In quel mattino, proprio quello là, mentre camminano sotto gli alberi, ecco 10 orsetti soli e affamati che ruzzolano verso di loro. Susina dolcemente fa distendere il grande orso tra gli aghi scricchiolanti e rossicci dei pini. I 10 orsetti gli saltano intorno, leccano tutto il miele, leccano tutta la tristezza in quel mattino là. Il grande orso si rialza con la sua magnifica pelliccia e si sente molto consolato. Gli orsetti sazi danzano per Susina. Intanto quel mattino, proprio quello là, è già diventato sera. Susina dà agli orsi il bacio della buonanotte e questi chiudono gli occhi stanchi. Susina torna verso casa in compagnia della sera, proprio quella sera là. Ritrova le api in sciame sul melo e una formica che risale il pendio del suo formicaio. Incontra tre corvi sotto l'ala quella sera là e una vecchia che sta chiudendo la persiana, incrocia una gallina che sbadiglia e rientra finalmente a casa sua. C'era una volta una sera e proprio in quella sera, proprio quella là, una piccola Susina si toglie il cappotto ampio e morbido come la pelliccia e in tasca trova un seme. Un piccolo seme per domani.